www.redigio.it e la storia continua. Il podestà è un magistrato pronto a scendere in campo. Al podestà erano richiesti requisiti particolari. Innanzitutto, la capacità di controllare le masse, poi di gestire campagne militari anche molto impegnative. Delle tre fasi che scandiscono la storia dell'età comunale in Italia, consolare, podestarile e popolare, la seconda è la più breve, ma anche quella che ha conosciuto nel campo delle istituzioni e dei poteri pubblici le trasformazioni più profonde. Alla metà del XIII secolo i comuni hanno raggiunto la loro massima espansione territoriale, ottenuto vittorie decisive sulle grandi stirpi signorili e conquistato la piena autonomia dall'imperatore e dal papa. Ma la prima metà del XIII secolo è anche un periodo di grandi riforme che riguardano i principali settori della vita pubblica, la fiscalità e le finanze. L'esercizio della giustizia, l'organizzazione delle forze militari e via dicendo. E segna l'inizio dei grandi lavori che tra il XIII e il XIV secolo dovevano conferire alle città dell'Italia centro-settentrionale una fisionomia che molte di loro avrebbero conservato fino alla grande ripresa urbanistica dell'Ottocento. Una nuova classe dirigente. E di tutto ciò, le cause profonde vanno naturalmente cercate nella straordinaria crescita economica e culturale di un mondo cittadino che beneficia in tutti i campi di un dinamismo senza confronti rispetto al resto dell'Occidente. Detto questo, sarebbe assurdo dimenticare che oltre alle masse agiscono anche individui ai quali va riconosciuta la possibilità di imprimere il loro marchio sui movimenti di fondo. E non c'è dubbio che molti podestà del XIII secolo abbiano fornito un contributo decisivo ai grandi cambiamenti di questo periodo. Non che fossero personalità geniali o dotate di talenti eccezionali, semplicemente hanno dimostrato di possedere i requisiti necessari per risolvere problemi inediti o affrontare situazioni difficili. Sembra proprio di poter dire, insomma, che l'Italia comunale abbia disposto in quel preciso momento di una classe dirigente realmente all'altezza dei problemi, ma anche dello sviluppo raggiunto dalla società civile. Quali furono dunque i principali meriti di questo personale? Innanzitutto quello di aver garantito il buon funzionamento del nuovo sistema politico, di un meccanismo cioè molto complesso e delicato, costituito da una piramide di consigli che potevano contare fino a 1000 membri, eletti per periodi molto brevi e secondo procedure sofisticate. Tralasciando i problemi organizzativi e le tensioni create dalla competizione tra lignaggi e gruppi sociali per ottenere il più gran numero di posti, soffermiamoci per un attimo sulle condizioni nelle quali si svolgevano i dibattiti di questi consigli, le cui sedute si succedevano a scadenze molto ravvicinate. I consigli meno affollati si riunivano nella grande sala del palazzo comunale, gli altri trovavano posto in una delle chiese cittadine. Un capitano coraggioso. Gualfredotto di Grassello dimostrò di essere all'altezza della sua reputazione, tant'è vero che l'esercito da lui guidato vinse i senesi in una battaglia che viene ricordata come una delle più grandi vittorie mai ottenute dalle truppe fiorentine, battaglia di Montaldo del 20 giugno del 1207. Intendiamoci bene. Le fonti non dicono che il milanese avesse una particolare abilità tattica e meno ancora quei lampi di genio con i quali grandi generali possono capovolgere le situazioni più difficili. Lasciano semplicemente intuire una gran forza di carattere e buone capacità organizzative. Gualfredotto sapeva come mobilitare in pochi giorni un esercito costituito da migliaia e migliaia di cittadini e contadini, ottenendo che i vari contingenti fossero muniti dell'equipaggiamento necessario e assicurando a tutti, uomini e animali, il dovuto approvvigionamento. E sapeva come mantenere l'ordine e la disciplina all'interno di questo vasto esercito per tutta la durata della campagna e, infine, come disporre i vari reparti sul campo di battaglia, secondo le regole tradizionali. Aggiungiamo che Gualfredotto era un buon oratore, capace di trovare le parole giuste, prima dello scontro finale, per galvanizzare il morale delle truppe, e avremo l'elenco più o meno completo delle qualità che fanno di un podestà un buon capitano di guerra. www.redigio.it e la storia continua.